Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Impianti sciistici chiusi fino al 5 marzo alla protesta dei governatori del nord, qualcuno sfida il divieto e apre lo stesso. Rigore o allentamento? Sarà questa una delle prime decisioni del governo Draghi in vista del voto di fiducia mercoledì in Parlamento. Ricciardi, occorre un nuovo lockdown, ma Salvini chiede un cambio di passo e di tecnici. Intanto i timori per la variante inglese spingono anche Germania e Austria a chiedere il tampone alla frontiera, code di tir al Brennero. Mondiale di sci di Cortina combinata donne, bene le azzurre, Brignone e Curtone prima e seconda dopo la prima manche. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Apriamo ancora dunque con la cronaca che in queste ore vede uno scontro abbastanza infuocato tra i presidenti di Regione del Nord e gli operatori degli impianti sciistici, che a poche ore dalla riapertura si sono visti invece arrivare un comunicato e poi oggi anche una ordinanza del Ministro della Salute Speranza, e questa diventa di fatto la prima decisione del governo Draghi in merito alle misure di contenimento dell'epidemia di Covid, la decisione di chiudere e di non riaprire come previsto gli impianti sciistici proprio oggi. Sentiamo.
L'ordinanza firmata ieri dal ministro Speranza, che ha bloccato a poche ore dal via la prevista riapertura degli impianti da sci, è stata condivisa con il neo premier Mario Draghi, ma questo non l'ha messa al riparo dalla rabbiosa reazione di regioni e operatori. Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni.
C'è molta rabbia. Non si può arrivare poche ore prima dalla riapertura, perché questo è inaccettabile.
Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio.
Al neo presidente Draghi chiedo che la tutela reale di queste imprese, di queste lavoratrici, di questi lavoratori passi dalle parole dei mesi passati ai fatti di oggi.
Il governo promette ristori immediati agli operatori, ma al di là dello sci, sul tavolo di Draghi sono uscite allo scoperto due linee alternative. Da una parte Walter Ricciardi e molti virologi chiedono un lockdown forte e totale per poche settimane per bloccare il contagio e riprendere i tracciamenti. Dall'altra le regioni e soprattutto la Lega di Salvini puntano su Draghi per rapide e ampie aperture dopo il 5 marzo. Una bomba politica prima ancora della fiducia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Lo stop a 12 ore dall'apertura delle prime seggiovie è infatti soltanto dei primi giorni di febbraio l'ok del Comitato Tecnico Scientifico al protocollo per l'avvio delle attività con limiti, ma la decisione è arrivata all'ultima ora, ieri sera, dal Ministro della Salute Roberto Speranza, dopo aver accolto le preoccupazioni dello stesso CTS che aveva dato l'ok sulla rapida diffusione della variante inglese proprio a ridosso della partenza che per Lombardia e Piemonte sarebbe dovuta venire oggi. Investimenti e assunzioni erano già stati fatti, spiega Cristina Quartara, imprenditrice e direttrice della scuola sci liberi tutti di Bardonecchia, dove alcuni impianti per atleti sono aperti in sicurezza da mesi.
Ci sono maestri che hanno affittato la casa a partire da oggi. Il problema è più quando gli impianti sono chiusi, perché per assurdo ieri, che era una domenica di sole, a Bardonecchia c'è stata molta gente che non era controllata.
Tutto pronto anche per il sindaco Stefano Corsi di Macugnaga, Comprensorio, Monterosa, che per il 90% lavora con Milano e Varese. In questo lasso di tempo si sono fatti ulteriori investimenti che saranno ora ulteriori perdite, i ristori per tutti da stimare tra il 20 e il 50% del fatturato degli ultimi anni, e non si sa se si riapre.
Un sacco di prenotazioni, anche alberghiere, società non apriranno, penso anche noi avremo qualche problema ad aprire.
Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ed è questa del rinvio al 5 marzo dell'apertura degli impianti sciistici, di fatto la prima grana sul tavolo del nuovo governo Draghi, quando ancora, come sappiamo, non è ultimato il percorso di insediamento che si compirà mercoledì con il voto di fiducia. Uno dei primi nodi programmatici da sciogliere dunque sarà quello di ascoltare le richieste di un nuovo lockdown, magari temporaneo ma rigido, oppure un cambio di passo, come chiede Matteo Salvini, nel senso anche di un allentamento delle misure.
Le polemiche per lo stop agli impianti da sci, la corsa sfrenata delle varianti del virus, l'ipotesi di un nuovo lockdown, il dossier ristori sono le questioni più urgenti sul tavolo del governo, alcune delle quali da affrontare ancor prima di ottenere la fiducia prevista mercoledì al Senato, giovedì alla Camera. Il premier Mario Draghi è al lavoro sul discorso programmatico, al centro l'emergenza sanitaria con la necessità di un'accelerazione della campagna vaccinale, il rilancio economico con il recovery plan, l'ambiente, la scuola, la digitalizzazione e il lavoro con l'ipotesi di una proroga del blocco dei licenziamenti richiesta dai sindacati, e già ieri primo incontro del neo ministro del lavoro Orlando con CGIL, CISL e UIL e l'annuncio della presentazione di una riforma degli ammortizzatori sociali entro fine mese. Domani tavolo con le imprese. C'è poi la partita dei 36 sottosegretari e viceministri da assegnare. Un governo che ha numeri solidi e un consenso parlamentare larghissimo, ma non mancano critiche. Cresce il dissenso all'interno del Movimento 5 Stelle, nonostante la mediazione di Casaleggio, che invita chi non è d'accordo con l'esecutivo ad astenersi, mentre Zingaretti pronto a stilare una lista di sottosegretari donna per riequilibrare il rapporto di genere. Fratelli d'Italia deciderà oggi sul no o l'astensione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
E c'è un'altra presa di posizione che sta generando alcune conseguenze al confine tra l'Italia e l'Austria. Vienna ha infatti deciso di imporre il tampone agli autisti dei tir che transitano dal Brennero. Al momento si stanno generando lunghe code. Facciamo il punto su questo, ci aggiorna Andrea Ferro.
Sì, buongiorno Alessio. Lungo l'autostrada del Brennero in direzione nord c'è una coda infinita di tir. All'alba erano un migliaio. Cos'è successo? È successo che dalla notte, per poter proseguire il viaggio, il Tirolo chiede agli autisti dei mezzi pesanti un certificato che attesti la negatività al Covid con un tampone eseguito entro le 48 ore precedenti. Questi autotrasportatori erano in viaggio già da ore, quindi non potevano avere questo certificato. Quindi alla frontiera sono stati bloccati con la coda che si è via via allungata. Questa iniziativa improvvisa del Tirolo è una conseguenza dell'obbligo del certificato, quindi del tampone imposto dalla Germania. Ma appunto è un'iniziativa del Tirolo. A Tarvisio, altro valico con l'Austria, infatti agli autotrasportatori non viene chiesto alcun certificato, i tir transitano regolarmente. Tornando al Brennero, da stamane all'autoporto di Sadobre l'esercito ha allestito una postazione dove vengono eseguiti tamponi rapidi. Abbiamo ascoltato la testimonianza di un autotrasportatore.
Sono dovuto scendere dal Brennero, tornare a Trento per fare il tampone, perché senza tampone non si passa, l'autoporto è pieno, lo fanno gratuitamente ma ci vorranno 2 giorni, è follia pure.
Coftrasporto chiede che l'Italia faccia altrettanto con gli autisti dei tir austriaci e tedeschi, insomma che imponga il tampone anche a loro. Ci risentiamo alle 13.45, a te Alessio.
Grazie Andrea Ferro, sì, appuntamento con hashtag autotrasporti alle 13.45, ma insomma la questione dei tamponi alla frontiera tra l'Italia e l'Austria, così come il rinvio dell'apertura degli impianti sciistici, rispondono alla stessa logica, la logica del timore per le nuove varianti, in particolare la variante inglese, più contagiosa e sicuramente già molto presente anche in Italia.
Si allarga il partito del lockdown totale per frenare il rischio varianti. Secondo il consigliere del Ministero della Salute Ricciardi, serve un lockdown breve ma duro per uscire prima dal tunnel. Sulla stessa linea il presidente della Fondazione Gin Benino Cartabellotta, un lockdown totale per 2 settimane, spiega, farebbe abbassare la curva per poter riprendere il tracciamento. Contrario il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, bastano lockdown chirurgici. La variante inglese più contagiosa rappresenta una percentuale media del 18% sul totale dei contagi. Diffusi i focolai, la vicepresidente assessora regionale al welfare Letizia Moratti ha spiegato che le varianti sono presenti in Lombardia nel 30% dei tamponi positivi e potrebbero arrivare nelle prossime settimane al 60-80%. Quasi il 20% dei tamponi fatti presenta la variante inglese, ha detto il presidente veneto Luca Zaia. Decine di contagi segnalati anche nel Friuli Venezia Giulia, nelle Marche, nel Lazio e in Emilia Romagna, nell'Alto Adige e nel Basso Molise. Variante inglese rilevata in tutte le province pugliesi e già nelle scorse settimane Toscana e Umbria hanno blindato mini zone rosse. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora facciamo il punto anche sulla campagna di vaccinazione. Dopo il personale sanitario, sociosanitario, ma anche gli anziani delle RSA, è il momento in questi giorni degli over 80. Alcune regioni come Lazio e Trentino sono già partite, altre come il Veneto stanno iniziando oggi le somministrazioni, sono iniziate invece oggi alle 13 le prenotazioni per gli ultraottantenni in Lombardia.
Partono oggi le somministrazioni dei vaccini anti-Covid per gli ottantenni in Umbria, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana. Al via invece le prenotazioni in Emilia Romagna per chi ha più di 85 anni, con le prime somministrazioni in programma da domani. In Piemonte, da stamattina, il personale di scuole e università può prenotare tramite l'app gli over 80 contattando il medico di famiglia. Vaccini previsti il 19 e il 21 febbraio. Dalle 13 è attivo il portale per le prenotazioni in Lombardia, dove la somministrazione inizierà il 18. Nel weekend 35.000 le telefonate per chiedere informazioni. Fabrizio Polverini, responsabile centrale operativa Areu.
Si chiamava il nipote dell'anziano, il caregiver, per avere informazioni su come procedere, su quale tipo di vaccino. Diciamo che la domanda più frequente è quale tipo di vaccino faranno.
Domani si potrà prenotare anche in Liguria, in Puglia, Sicilia e Marche lo si può già fare dalla scorsa settimana. Più avanti le regioni Lazio, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo e le province di Trento e Bolzano, già partite con i vaccini. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ora, temperature molto rigide, neve, forte vento su molte regioni, tanti i comuni che hanno scelto di tenere chiuse le scuole.
Con le precipitazioni nevose, questa mattina in particolare su Sicilia e Calabria, le temperature di molto sotto lo zero, specialmente al nord, e il vento forte, molte regioni italiane sono ancora alle prese con il maltempo. In tanti comuni, dalla Basilicata al Molise, dalla Campania alla Puglia, le scuole sono rimaste chiuse anche oggi. Migliaia gli interventi dei vigili del fuoco, con le situazioni più difficili ieri in Campania, dove a causa di crolli ci sono stati dei feriti, e in Toscana. Dalla stradale invitano alla prudenza per la possibile presenza di ghiaccio sulle strade e il rischio quindi di incidenti. A causa del forte vento e del mare mosso restano ancora isolate le eolie. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E siamo allo sport con lo sci, mondiali di Cortina. In programma oggi la combinata uomini e donne, sono a partire per prime le ragazze, e per i colori azzurri ci sono dei risultati positivi fino ad ora al termine della prima manche. Dario Ricci, Dario, ciao.
Eccoci qua, ben ritrovato Alessio. Risultati positivi soprattutto per le ragazze. Segnate l'orario 14:10 nel corso di tutti i convocati, chiaramente vi aggiorneremo perché ci sarà la prova di slalom, l'unica manche prevista nelle prove di combinata delle donne. Appunto, dopo il Super G abbiamo Federica Brignone al primo posto e Elena Curtoni staccata al secondo di un solo centesimo, quindi ragazze che hanno fatto veramente bene nel Super G, ma adesso c'è lo slalom che vedrà sicuramente la rimonta delle specialiste, a partire da Michaela Schifrin che è al terzo posto, e poi occhio anche alla Ghisin, la svizzera, staccata di soli 26 centesimi da Federica, e poi a Petra Vlova, la slovacca, l'altra grande slalomista, staccata di 40 centesimi. Però soprattutto la Brignone davvero è in corsa per una medaglia, e sarebbe la prima per i nostri colori ai mondiali di Cortina. E per quanto riguarda gli uomini, dopo il Super G in testa il canadese Crawford con 8 centesimi sul francese Pinturault, grande favorito, e 30 centesimi su quel Krickmeyer che già ha vinto l'oro in discesa in Super G. Ma puntiamo sul nostro Tonetti, che è decimo a 69 centesimi, ma che rispetto a questi protagonisti in Super G in slalom può anche dire la sua. Quindi insomma 14:10 e 15:20 sono i due orari da segnare sull'agenda per vedere se arriverà la prima e chissà magari anche un'altra medaglia azzurra.
Speriamo.
A Cortina.
grazie Dario Ricci. E a proposito di sci, noi dopo la pausa ritorniamo parlando con uno dei titolari degli impianti che, nonostante il divieto che si proroga da oggi, di fatto una mancata riapertura, ha deciso di riaprire un impianto in Piemonte. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Impianti sciistici chiusi fino al 5 marzo, la protesta dei governatori del nord, qualcuno sfida il divieto e apre lo stesso. Rigore o allentamento? Sarà questa una delle prime decisioni del governo Draghi. Ricciardi dice occorre un nuovo lockdown, ma Salvini chiede un cambio di passo e di tecnici. Intanto i timori per la variante inglese spingono anche Germania e Austria a chiedere il tampone alla frontiera, code di tir al Brennero. Mondiali di sci di Cortina combinata donne, bene le azzurre, Brignone e Curtone prima e seconda dopo la prima manche. Le 13:18, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. E allora, come avete sentito dai titoli, di fatto si tratta di una delle prime decisioni, forse la prima del nuovo governo. Parliamo della decisione di posticipare la riapertura degli impianti sciistici al 5 marzo. È una polemica che si trascina dal weekend. Avrebbero dovuto riaprire oggi, formalmente l'ha comunicato il ministro Speranza ieri sera, ma dell'ordinanza di cui si cita nel comunicato stampa del Ministero della Salute noi non abbiamo ancora trovata, diciamo, in carne e ossa, pubblicata da qualche parte. In ogni caso la decisione rispecchia, ha detto Speranza, il parere del Comitato Tecnico Scientifico che aveva giudicato venerdì una riapertura troppo rischiosa. Stiamo parlando del timore per la circolazione della variante inglese in Italia più contagiosa. Oggi per esempio Palù sul Corriere della Sera dice tra il 20 e il 40% contagiosa in più rispetto alla variante che conoscevamo prima. Insomma, immaginiamo che la decisione di Speranza sia stata presa in sintonia con Draghi, col governo, ma non c'è ancora una dichiarazione ufficiale. E c'è invece un po' di polemica perché Salvini ha chiesto un cambio di passo, un cambio di tecnici. Il consulente di Speranza fin qua, Ricciardi, ancora ieri diceva: rinnoviamo l'appello a fare un lockdown rigido, rigoroso, per un periodo magari breve di tempo, perché altrimenti con le varianti rischiamo di andare a sbattere. E allora ne parliamo tanto con Luca Mantovani, che è il titolare, l'amministratore delegato di Vigezza & Friends, la società che gestisce gli impianti di risalita proprio lì a Piana di Vigezza. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Benvenuto. E allora, Mantovani, voi oggi siete aperti però, di fatto, se abbiamo capito bene, è così?
Certo, siamo aperti, abbiamo deciso di aprire.
Perché nonostante questo divieto?
Diciamo perché questo ufficialmente divieto. Nessuno ci ha comunicato nulla.
Ecco.
Nel senso, se sono validi i comunicati stampa, vale tutto.
Allora, riepiloghiamo questo che è un punto importante. Noi abbiamo un comunicato stampa di Speranza che, diciamo anche che è una situazione particolare perché il governo ha giurato sabato, è chiaro che c'è stata una vacatio, Speranza poteva pensare fino a venerdì sera di non starci neanche dentro il governo. Poi è stato confermato ministro, sabato il giuramento, poi arriva questo comunicato stampa. Però l'ordinanza voi l'avete in mano o no ancora?
Mi è stata girata una copia questa mattina intorno alle 11:30 gentilmente dal comandante provinciale dei carabinieri della nostra provincia, che è l'Albano Fusiossola. Non ho ancora avuto modo di leggerla perché...
Quindi stamattina, a metà mattinata, diciamo attorno alle 11, lei viene in possesso, esatto, di questa ordinanza.
Esatto.
Però nel frattempo, stamattina a che ora avete deciso di
alle
aprire?
8.
Alle 8.
No, in realtà abbiamo deciso di aprire ieri sera. Cioè, noi venerdì mattina, noi siamo Regione Piemonte, per chi ci ascolta magari da lontano,
sì.
Abbiamo avuto una videoconferenza con l'assessore Ricca della Regione Piemonte, il quale ci comunicava la possibilità di aprire da lunedì, indicandoci tutte le norme da rispettare ed emanando un'ordinanza che era il numero 18 della Regione Piemonte,
sì,
appunto del 12 di febbraio.
Quindi lei in presenza di questa ordinanza e
ho assunto i lavoratori stagionali che mi mancavano per aprire la stagione, una parte, non tutti, gli altri hanno chiesto uno sforzo maggiore di lavorare sui campi di notte e sugli impianti di giorno, proprio perché temevamo di poter tornare in zona arancione e quindi dover chiudere, e questo era quanto c'era stato comunicato. Finché siamo gialli 30%, addirittura l'assessore Ricca ci ha detto speriamo di andare al 50% la settimana successiva.
Ecco. E poi invece è arrivato questo comunicato, questa decisione,
esatto,
e soltanto stamattina l'ordinanza, per cui se ho capito bene voi avete deciso di aprire non tanto per sfidare l'ordinanza, quanto perché in assenza di un'ordinanza concreta avete detto apriamo, oggi siamo aperti. Poi l'ordinanza è arrivata a metà giornata, domani, Mantovani, se ho capito bene, sarete chiusi anche voi.
Guardi, mi dia il tempo di valutare contenuti dell'ordinanza,
Però le voglio chiedere una cosa, perché in attesa di questa sua decisione, i vostri protocolli secondo voi erano sicuri? Cioè lei si ritiene un incosciente per aver aperto oggi, oppure dice in coscienza noi avevamo lavorato bene, e quindi si poteva sciare in sicurezza?
Allora, io penso che si può sciare in totale sicurezza. Abbiamo applicato tutte le norme, ma le dirò di più. Noi la piana di vigenza ha una conformazione particolare, abbiamo una cabina via 8 posti che in termine tecnico si chiama un impianto di arroccamento, quindi porta da valle alla zona, all'area sciabile. Non ci sono strade, non c'è nulla per raggiungere la piana di vigenza. Questa via è un trasporto pubblico locale, quindi equiparato alla metropolitana piuttosto che all'autobus, e quindi tecnicamente
con le stesse regole che valgono per gli altri valgono, lei dice, esatto, anche per questo
50% di portata, per cui 8 posti, salgono 4 persone alla volta con la mascherina e arrivano in quota. Ieri, per cui giorno di San Valentino, giornata splendida, impianti di risalita chiusi, c'erano circa 450-500 persone salite a passeggiare, ciaspolare, fare sci alpinismo e così via alla piana di Vigenzo. Oggi con l'apertura degli impianti, io non ho il numero esatto, ma a occhio ci saranno 200-250 persone che siano,
ce ne sono addirittura meno,
20 km, su 20 km di piste.
Forse perché molti sono stati anche frenati proprio da questo comunicato di speranza, ma è chiaro il senso di quello che lei dice. Questa stagione, comunque, anche se dovesse decollare, non sarebbe comunque, lei dice, non ci sarebbe neanche quella richiesta tale per cui si rischiano gli affollamenti. E comunque non da voi, non oggi. E comunque lei non ha ancora deciso poi domani cosa fare. Io mi fermerei qua, la ringrazio, Luca Mantovani, per una questione di spazio, di tempo, perché insomma si potrebbe continuare a parlare anche con altri operatori anche per molto tempo, no? Su effettivamente se è possibile sciare in sicurezza come sostiene il titolare dell'impianto di Vigenza, oppure se invece è stato giusto di fare come ha fatto Speranza, di bloccare tutto per timore della nuova variante. Adesso invece una notizia ve la vogliamo dare con il professor Mario Plebani, ordinario di biochimica clinica all'Università di Padova. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai telespettatori, ascoltatori.
Scusi. Certo, Plebani, che ha coordinato, il professor Plebani, un team di ricerca sull'efficacia dei test salivari, su cui è uscito anche un studio pubblicato su Nature che li indica come efficaci al 98%. Una notizia molto importante, perché questi test sono non solo più facili e meno invasivi, ma sembrerebbero addirittura più sensibili del tampone classico, no? Voi che tipo di studio avete fatto su questo test? Che risultati avete avuto?
Allora, lo studio preliminare l'abbiamo fatto l'estate scorsa, ma quello di cui riportiamo i dati in questi giorni è un programma di monitoraggio attivo che è stato esteso a tutti gli operatori, tutti i dipendenti dell'Università di Padova. Stiamo parlando di, lo studio è stato fatto su 6.500 dipendenti.
6.500 persone, benissimo.
E da 8 ottobre al 24 dicembre, questo è quello che abbiamo pubblicato, abbiamo fatto il punto, anche se ovviamente lo studio continua. Abbiamo identificato due cose importanti. Primo, un altissimo tasso di adesione, 85%, quindi è stato un passaparola. Abbiamo riscontrato un tasso di positività molto basso, 1.8%, 98% dei casi identificati sono stati confermati col tampone nasofaringeo, ma il caso discordante dava dei risultati a favore del salivare. Ecco, se paragoniamo l'1.8% di frequenza di infezioni in quel periodo, sappia che i dipendenti dell'università che non hanno aderito al programma hanno avuto un tasso di infezioni 6 volte superiore. E se andiamo a vedere la popolazione generale del padovano e della regione, il tasso di infezione è enormemente superiore. Cosa ci dice questo? Che offrire un sistema semplice, non invasivo, perché noi consegniamo a casa e a casa viene raccolta in una provetta particolare tamponcino di cotone.
Ecco, questa è la cosa importante, queste modalità che sono più semplici, non c'è bisogno di alcuna persona, né alcun sanitario, alcun infermiere che diciamo ci sottoponga a questo test, perché è una, cos'è, un batuffolo di cotone che si mastica?
Sì, sì, per un minuto a digiuno basta masticarlo e all'interno di una provetta, quindi viene riposto poi all'interno della provetta, poi noi consegniamo un'etichetta identificativa tipo barcode e diamo anche un sacchettino di plastica attenuta, per cui non c'è nemmeno il problema di un possibile contagio. Poi il dipendente, andando a lavorare, se un ingegnere lo consegna nel dipartimento di ingegneria, se un umanista...
Certo, questo per quanto riguarda poi le modalità, diciamo, legate
ma è molto importante, sì. Perché mi capisce, è un programma di screening, sì. Deve essere accurato, ma anche facilmente gestibile per le persone,
ecco,
che si sottopongono.
A questo proposito, la domanda che le faccio è questa: quanto tempo ci vorrà perché questo test possa essere, diciamo, commercializzato, utilizzato, secondo lei, al di fuori di uno screening particolare come era quello rivolto al personale dell'università in questo caso, cioè per estenderlo a tutti?
E questo lo dovrebbe chiedere al Ministero, all'Istituto Superiore, a cui ci stiamo rivolgendo da un po' di tempo. Allora, il test non è commercializzato, nel senso che noi utilizziamo i reagenti che sono disponibili sul mercato, perché il test è molecolare. Quindi è come se facessimo l'analisi con gli stessi reagenti del tampone nasofaringeo, tanto per essere chiari. Anche se recentemente abbiamo provato e funziona molto bene uno strumento ad alta produttività che ci consente di avere delle risposte uguali.
Le posso chiedere, professor Plebani, prima di salutarla, la ringrazio per avere anche così in poco tempo spiegato bene questa realtà del test salivare, una sua previsione, diciamo, buttare lì un numero, tra quante settimane, giorni o forse mesi questo test potrebbe entrare nelle nostre vite facilitando moltissimo la diagnosi?
Guardi, in altri paesi come in Francia è stato sdoganato già da 6 mesi. Qui è la volontà politica e io spero che
arrivi
dopo
presto.
I dati che abbiamo prodotto e che sono stati prodotti dalla letteratura, allora, perché ci sono ormai 3 grandi studi che chiamiamo meta-analisi,
sì.
Cioè che mettono insieme tutti i dati di altri lavori che hanno detto quello che diciamo noi.
Mandiamo un messaggio nella bottiglia al governo Draghi, dai. Io la ringrazio, professor Plebani. Purtroppo non c'è tempo per approfondire ulteriormente, poi ci sono aspetti anche molto tecnici, ma insomma l'importante era dire che questi test salivari sono pronti, quindi proviamo ad utilizzarli. Adesso chiudiamo il blocco velocemente con una notizia che riguarda un caso europeo abbastanza importante, una censura dell'Ungheria ad una radio indipendente, parliamo di Club Radio, una radio indipendente, un network indipendente ungherese. Gigi Dorelli ha sentito il direttore András Artó, perché oggi l'Unione Europea chiede di riaprire questa radio.
Io penso che non era deciso solo dalla sorte di Club Radio, ma implicitamente anche ha descritto il stato del Stato di diritto in Ungheria. L'essenza in breve, se posso raccontarlo. Club Radio non ha ricevuto la prolungazione della sua licenza nonostante la legge di media ungherese lo lascerebbe. L'argomentazione di Consiglio di Media, questa è l'autorità onnipotente sulla media in Ungheria, era non solo assurdo, l'argomentazione era che Club Radio era stato tardi 2 volte con il suo rapporto dalle quote del contenuto di suo programma, ma era anche discriminativa, poiché nelle case delle altre radio, tra assolutamente simili circostanze, la stessa autorità ha deciso contrariamente.
Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi: impianti sciistici chiusi fino al 5 marzo, la protesta dei governatori del nord, qualcuno sfida il divieto e apre lo stesso. Rigore o allentamento? Sarà questa una delle prime decisioni del governo Draghi, mercoledì il voto di fiducia in Parlamento. Abbiamo avuto un'offerta per 12 milioni di dosi di vaccino, sono proposte sul mercato europeo, così oggi il presidente del Veneto Luca Zaia a proposito dell'acquisto autonomo di vaccini. Intanto i timori per la variante inglese spingono la Germania e l'Austria a chiedere il tampone alla frontiera, code di tiro al Brennero. Mondiali di sci di Cortina combinata donne, bene le azzurre nella prima manche, Brignone e Curtone, prima e seconda.